mi avete posto delle domande che sono domande estremamente impegnative. Io non so chi abbia oggi le risposte a domande di un certo tipo, io non le ho francamente. Cioè, da un lato sono osservazioni di fenomeni in atto, dire quanto questi fenomeni in atto si consolideranno, può darsi che invece si esauriscono, eccetera, è sempre molto rischioso. E spesso poi le previsioni sono state smentite dalla storia. Io tendenzialmente, anche per i limiti delle mie competenze, sono... Ma vediamo, magari riprendere le cose più... Dimensione demografica degli stati, certo, gli stati che hanno delle dimensioni demografiche enormi, che per di più hanno dei regimi, dei sistemi piuttosto autoritari, possono fare delle operazioni che stati con dimensioni molto minori e a regime democratico, quindi con maggioranze che evolvono, conflitti politici, eccetera, non sono in grado di fare. Questo non c'è altro che da prenderne atto. La ricostruzione della Via della Seta la può fare la Cina, non lo può fare certo l'Italia. Però l'importante è rendersi conto, mi pare, che certi fenomeni ormai, lei accennava anche al discorso dello Stato che non controlla più, sì, lo Stato nazionale dell'economia controlla poco, ci sono dei fenomeni che sono molto più complessivi, il senso di andare verso un'unità europea è anche questa, cioè certe politiche economiche, ma non solo economiche, anche politiche internazionali in senso proprio, si possono fare se o abbiamo le dimensioni della Cina, degli Stati Uniti, della Russia, fino a un certo punto, eccetera, o se no dobbiamo creare delle coalizioni che riescano a esprimere delle politiche, delle convergenze su delle politiche, perché se si creano delle coalizioni ma poi sostanzialmente non hanno delle politiche economiche o delle politiche estere, internazionali, eccetera, convergenti, queste sono impotenti. Vediamo sulla Libia, no? L'Europa che politica ha verso, per fare un esempio qualsiasi, l'Italia gioca una partita, la Francia ne gioca un'altra. Allora, questo è il modo di paralizzarsi a vicenda piuttosto che di vedere, poi senza entrare adesso nel merito delle singole politiche. Certo, il PIL è molto limitato come misurazione non a caso si parla oggi di indicatori molto più complessi, indicatori di sviluppo equo e sostenibile, eccetera. Quindi ci si rende conto che puntare solo sulla grandezza economica della produzione complessiva di un paese è miope, perché perde di vista tutta una serie di altre dimensioni che hanno un'importanza cruciale, soprattutto nel medio-lungo periodo. Quindi si tenta di correggere, anche di assumere degli indicatori che non siano semplicemente il prodotto economico, ma siano una combinazione di fattori diversi accanto al prodotto economico. Vedere la sostenibilità ambientale, non ambientale, lo sviluppo del fattore umano, eccetera, eccetera. Questo è indubbio, bisogna andare in questa direzione. Ci sono anche delle misure interessanti e delle iniziative interessanti. C'è Giovannini che ha messo in piedi questa organizzazione che si impegna proprio per un'alleanza per lo sviluppo equo e sostenibile nel nostro paese, in cui costruisce anche degli indicatori non solo a livello nazionale ma anche a livelli territoriali, regionali, eccetera, su quanto si va in certe direzioni o quanto invece non si va in certe direzioni. È una cosa che interpella fortemente l'umanità, i popoli, interpella fortemente la politica, insomma una politica che non sia attenta a questi altri fattori e si concentri solo sul PIL è una politica del tutto miope e senza grandi prospettive. E poi il secondo intervento, Certamente la politica di lotta, di contrasto alla povertà nei termini in cui abbiamo discusso non è una politica rivoluzionaria, che rivoluzioni il sistema, è evidente. Se vogliamo è una politica che tende a contenere gli effetti più drammatici per certi aspetti, più pericolosi del sistema. Quindi possiamo anche vederla, leggerla come politica di consolidamento del sistema. Però io francamente, proprio riprendendo un richiamo al discorso della concezione delle persone, eccetera, non mi sentirei di dire non faccio più una politica di contrasto alla povertà perché questo in qualche modo consolida il sistema. Penso alle persone che sono in ballo, penso a quella famiglia che se gli do qualche centinaio di euro, o se gli do la casa, o se gli do la possibilità di accesso all'istruzione, o se gli do un accesso, una protezione della salute di un certo tipo, avrà una vita migliore, una migliore possibilità di sviluppare. Io penso che attraverso, uscendo da delle, essendo aiutata a uscire da certe situazioni di marginalità, potrà anche sviluppare nell'ambito delle proprie competenze una capacità critica diversa al sistema, e che gradualmente la diffusione di una capacità critica, di un livello di educazione, di istruzione, di consapevolezza maggiore possa gradualmente sviluppare anche una critica al sistema e agli aspetti del sistema. Come poi cambiare un sistema di questo tipo, che, di cui leve di potere in gran parte sfuggono al controllo democratico, questa è la grande sfida, perché per ora si sta giocando, cioè gli esiti che abbiamo negli anni più recenti sono esiti che leggiamo come contraddittori rispetto allo sviluppo di una situazione più equa, più sostenibile, eccetera. Pensiamo alle politiche di Trump sull'ambiente, per esempio, alle politiche di Trump sul commercio internazionale in termini di reintroduzione di protezionismo, alcune anche giustificate, altre molto meno, che nel campo della nostra situazione, di un paese basato molto sulle esportazioni e quindi su economia aperta, eccetera, sono estremamente pericolose. Quindi già abbiamo un livello di sviluppo, misurato nel termine più tradizionale, di PIL, che non sappiamo se sarà sopra o sotto lo zero, malgrado le previsioni ottimistiche del nostro governo. Se poi si sviluppa a livello mondiale delle politiche protezionistiche, noi siamo i primi, che siamo fra quelli che verranno più penalizzati. Sulla durata del sistema capitalistico io non so fare previsioni, effettivamente. Cioè, la parola passa al filosofo, non all'empirico, come mi considero di essere. C'è una cosa interessante che mi veniva in mente dall'ultimo intervento. C'è stato, non ricordo più il nome esatto, adesso dovrei andare a recuperarlo, non vale la pena, uno dei consulenti di Di Maio, ha fatto un intervento, Tricarico mi pare si chiama, che ha fatto un'intervista, e nell'intervista dice sì, certo, con il reddito di cittadinanza dovremmo anche stimolare gli imprenditori ad assumere quelli che passano dai centri per l'impiego. E quindi dovremmo individuare dei vantaggi fiscali, degli sconti fiscali per chi passerà, per chi assumerà coloro che vengono dal reddito di cittadinanza, dai centri per l'impiego, eccetera. E quindi loro si rendono conto evidentemente che i centri per l'impiego oggi non svolgono questa funzione, che per svolgere c'è bisogno che lavorino e siano in grado di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro. Quindi può darsi che sviluppino anche, ci troveremo in finanziaria qualche misura di questo genere, che è sempre un po' rischiosa, perché rischia poi, però aspettiamo di vedere cosa c'è, perché per ora francamente che cosa ci sarà in questo documento che va votato fra pochi giorni. C'è ancora molta confusione, insomma, c'è ancora molta confusione, che è pazzesco, insomma, se pensiamo a tutta la critica di chi va a contattare a Bruxelles, e poi questi alla fine, dopo tante smargiassate, sono andati a negoziare a Bruxelles, si sono resi conto che c'è la tria che cerca, però col telefono in mano, perché gli altri due devono autorizzarlo.
No, come mascherarlo, perché il problema degli altri due è come mascherarlo.
Certo.
C'è una divisione dei compiti.
Sì, una divisione dei compiti.